www.edigio.it e la storia continua. Lo stagno, un altro metallo che ha contribuito all'evoluzione dell'uomo. Un problema molto interessante che può illuminare questa storia lontana è quello riguardante l'origine dello stagno o dei minerali di stagno che i Sumeri usavano per fabbricare i loro bronzi. Lo stagno era considerato dai Sumeri un metallo molto importante, era chiamato il metallo del cielo. Secondo un loro mito, la volta del cielo era fatta di stagno con dei buchi luminosi, le stelle. Questo problema ha attirato l'attenzione di molti studiosi e si sono avanzate diverse ipotesi. Una di queste diceva che Sumer importava intorno al 2500 a.C. i suoi minerali di rame da Oman, che è una regione situata all'estremità meridionale della penisola arabica. Questi minerali contenevano naturalmente, così afferma questo studioso, dello stagno e del nickel in piccole percentuali. Si può osservare che queste percentuali non erano tanto piccole, poiché i bronzi trovati nelle tombe reali di Ur contengono fino al 14% di stagno ed è difficile credere che vi fossero allora dei minerali naturali di rame che contenessero tanto stagno. Questo metallo doveva quindi essere aggiunto separatamente alla lega. Oman inoltre era un piccolissimo centro minerario di produzione di rame, ma non di stagno. Questi metalli o i loro minerali dovevano venire da altre località e Oman poteva essere un centro di raccolta e un punto di transito, svolgendo una funzione simile a quella che ebbe Dilmun Bahrein. Da dove venivano quindi i minerali o i metalli che Sumer riceveva via mare da Oman? Da quello che oggi sappiamo, i modesti giacimenti di stagno dell'antichità si trovavano in Anatolia orientale, nel Caucaso o nella Transcaucasia, in Iran, che era l'antica Elam, sulle pendici meridionali del monte Elbruz, presso Tabriz e in poche altre sparse località. È assai verosimile che questi minerali, e soprattutto quelli del Caucaso o dell'Elam, venissero portati via terra fino alle coste del Golfo Persico, seguendo itinerari di cui non abbiamo la minima idea, e da qui avviati con barche verso le città sumere. Queste sono le ipotesi più probabili, ma se ne potrebbero avanzare anche un'altra, alla luce delle recentissime scoperte archeologiche fatte in Thailandia, che stanno mettendo alla luce una civiltà progredita, finora sconosciuta, contemporanea o addirittura precedente a quella sumera, che produceva bronzi con stagno. In questa regione vi erano, e vi sono ancora oggi, immensi giacimenti di cassiterite e non è da escludere che questo minerale possa essere stato distribuito nei paesi confinanti per giungere alla fine anche alla civiltà sumera. Questa ipotesi può sembrare anche arbitraria perché non è così corroborata da nessun fatto concreto, per ora. Può darsi che gli scavi in corso in Thailandia possano fornire in futuro degli elementi che gettino un po' di luce su tutti questi problemi. Non si perda di vista che lo stagno era considerato allora un metallo molto importante ed era raro. I giacimenti sopra menzionati nel Medio Oriente erano di scarsa entità, oggi sono esauriti, mentre quelli dell'estremo oriente, Thailandia e Malesia, dovevano essere enormi, poiché dopo 4.000 anni sono ancora grandi e sfruttati industrialmente. Se si potesse, analizzando i bronzi antichi, individuare l'origine dei metalli usati allora, otterremmo tante notizie interessanti sui rapporti commerciali e politici di quei popoli. Questo argomento è stato studiato a fondo e pochi anni or sono fu perfino costituito a Londra un comitato di esperti per coordinare questi studi. Ma il tentativo di risalire alla base delle impurità contenute nell'oggetto di bronzo, al tipo di minerale originariamente usato dagli antichi fonditori e anche dalla miniera, è un'impresa aleatoria e sovente illusoria. Tra il prodotto finito attuale e il minerale d'origine c'è di mezzo il processo di fabbricazione, il quale può togliere delle impurità metalliche presenti nel minerale che vanno nella scoria o può aggiungerne anche altre. I forni di allora non erano come i nostri attuali, costruiti con ordinati e lisci mattoni refrattari, ma erano fatti con muretti di pietra, rivestiti all'interno, ma non sempre, da una miscela di argilla e sabbia. Erano piccole costruzioni, alte poco più di un metro, a pianta quadrata, affondate in parte nel terreno, con un buco in fondo da cui usciva il metallo fuso. Il forno veniva riempito con strati alternati di minerale e piccoli pezzi di carbone e di legna. La reazione durava molte ore e poteva essere aiutata anche soffiando aria dal basso. I sassi con cui il forno era costruito potevano essere dei minerali di altri metalli. Venivano scelti tra quelli disponibili localmente in base alla loro robustezza e loro peso, e non certo in base alla loro composizione chimica, che era ignota. Il forno diventava incandescente e indubbiamente avvenivano reazioni tra la massa interna e le pareti, reazioni di scambio nei due sensi, che potevano modificare la composizione originaria dei minerali che erano stati introdotti e di conseguenza del metallo fuso ottenuto. Comunque sia, gli oggetti di bronzo trovati nelle tombe reali di Ur contengono stagno fino al 14% e tracce di nichel. Era quindi un ottimo bronzo, facilmente fondibile, e ciò può spiegare la superiorità dei bronzi sumeri in quell'epoca, non senza dimenticare la capacità e l'abilità degli artigiani sumeri, a confronto degli oggetti fatti ad esempio in Egitto. Secondo uno studioso, con la conquista di Akkad da parte di Sargon, che segnò la fine del periodo antico dinastico circa nel 2350 a.C., il bronzo inspiegabilmente scomparve e i sumeri tornarono al vecchio rame martellato. Ma perché? Non lo sappiamo. Ma si può supporre che dei rivolgimenti politici avessero tagliato le normali vie di rifornimento. Può anche darsi che i modesti giacimenti di stagno fossero esauriti. Quelli del Medio Oriente erano tutti giacimenti alluvionali. Non poteva essere che una situazione transitoria. I sumeri non potevano rinunciare allo stagno che aveva dato loro una superiorità tecnica e soprattutto commerciale, importante, in confronto negli altri paesi. Le ricerche del minerale si estesero un po' dappertutto. Di minerali di stagno ve n'era praticamente uno solo, la cassiterite, che è un ossido di stagno. Scandandolo con il solito carbone di legna, si ottiene il metallo che fonde a soli 231 gradi. Data la facilità di preparazione, è quindi molto probabile che lo stagno metallico sia stato individuato, separato e commerciato fin dall'inizio. I sumeri erano, lo abbiamo già ricordato, dei grandi commercianti e viaggiatori. Le piste carovaniere si snodavano dal Golfo Persico al Mediterraneo e verso nord nei paesi selvaggi dell'Anatolia e oltre. Nelle leggende sumere si ricorda il re Enmerkar di Uruk, che conquistò la città di Aratta, che si trovava nella zona del Mar Caspio. A Kultepe, nel centro dell'Anatolia, fu trovato, fuori dalle mura della città, un quartiere destinato ai commercianti sumeri e in seguito assiri. Era una specie di zona extraterritoriale. Lo stagno fu trovato in Boemia. Si sviluppò con il tempo un attivo commercio tra questi giacimenti di stagno e il Medio Oriente, con un punto di transito a Troia. Qualche secolo dopo si avviò un commercio simile tra i giacimenti di stagno del nord-ovest della Spagna e della Cornovaglia e il Medio Oriente. Il grande profitto che si poteva ricavare dal commercio di minerali di stagno o del metallo era una motivazione sufficiente per spingere i commercianti avventurosi a cercarlo. Queste ricerche erano certamente effettuate con il più grossolano empirismo. Bastava mostrare, nel corso dei viaggi, un certo sasso colorato e promettere uno scambio con altre merci utili e desiderate a chi ne avesse trovati altri di uguali. Non si deve sorridere su questi metodi barbari. Anche oggi, in piena epoca scientifica, si usano metodi simili. Un ricercatore partecipò, anni fa, ad una ricerca di minerali borici in Turchia. In una zona che sembrava promettere per alcune manifestazioni superficiali, si riunirono i capi del villaggio, spiegando loro che noi cercavamo certi sassi che, messi sulla fiamma, la coloravano in verde, che è il colore del boro. Essi sparsero la voce. Ogni contadino che portava uno di questi sassi avrebbe ricevuto un premio in denaro, purché egli sapesse spiegare esattamente dove aveva trovato il sasso. Con questo sistema assai poco scientifico, integrato da numerose analisi chimiche, si è individuato in pochi mesi un giacimento di colemanite, che sarebbe il borato di calcio, che è diventato successivamente importante miniera. Finora si è discusso dell'importazione da parte delle città sumere di minerali di rame e di stagno dalle varie località, ove vi erano dei giacimenti. È probabile che ciò sia parzialmente inesatto, perché è molto più verosimile che i sumeri importassero dai luoghi di origine principalmente i metalli e non i minerali sotto forma grigia, cioè sotto la forma che noi chiameremo di semilavorati. Il motivo è al tempo stesso semplice e logico. La riduzione a metallo dei minerali richiede molto combustibile e a quell'epoca l'unico combustibile impegnato era la legna o ciò che è lo stesso, il carbone di legna. Legna vuol dire foreste, che in Sumer non esistevano, mentre erano abbondanti nelle zone montuose dove i minerali erano estratti. Dalla documentazione che ci è pervenuta, risulta che si importavano in Sumer dei tronchi di legno per essere trasformati in carbone. Un altro combustibile secondario che essi impiegavano erano i noccioli di dattero. Appare quindi logico che il trattamento dei minerali venisse effettuato di preferenza dove esistevano il combustibile e che fosse il metallo grigio a essere esportato. Non è questa un'ipotesi arbitraria. Nella documentazione sumera si trovano ripetuti cenni di importazione di metallo sotto forma di anelli, asce, eccetera, che venivano ulteriormente lavorati nelle città sumere, modificando eventualmente la lega con aggiunte appropriate. Questa impostazione discende da evidenti criteri economici, ai quali i sumeri erano molto sensibili. Importando il minerale bisognava importare anche il combustibile per fonderlo e in quantità molto maggiore del minerale stesso. con le difficoltà dei trasporti che vi erano allora, era ovviamente molto più pratico ed economico importare il metallo. Oggi noi siamo abituati alla facilità dei trasporti e al loro bassissimo costo, per cui l'impostazione della metallurgia antica accennata più sopra può sembrare artificiosa. Ma nulla vi è di nuovo sotto il sole, come dice un vecchio adagio. Se facciamo un salto di 3.000 anni, troviamo una situazione analoga in Inghilterra, agli albori di quella che fu poi definita la rivoluzione industriale. Nel XVI e XVII secolo, quello della nostra era, i primitivi forni di riduzione dei minerali di ferro sorsero tutti nelle vicinanze delle foreste, perché il combustibile che si usava allora nell'industria siderurgica inglese era, contrariamente ad un'opinione comune, la legna o il carbone di legna e non il carbone fossile. Vi è qualche traccia archeologica nell'uso in metallurgia del carbone fossile affiorante all'epoca romana, ma si tratta di casi sporadici. Il combustibile universalmente adottato allora era il carbone di legna, che rimase praticamente l'unico combustibile usato in metallurgia fino al XVIII secolo della nostra era. La difficoltà dei trasporti, derivante dall'assenza di strade, e quelle costruite dai romani erano andate in rovina e non esistevano più, impose la distribuzione geografica della siderurgia di allora. Il minerale di ferro andava verso la foresta, che forniva il combustibile. Il ferro prodotto sotto forma di piccoli blocchi, i semi lavorati di allora, andava nelle botteghe di fucinazione, che erano situate invece vicino ai corsi d'acqua, che davano la forza motrice per azionare i primitivi magli. In queste botteghe si fabbricavano chiodi, ferri per cavalli e attrezzi agricoli, che venivano venduti ai mercati vicini. Il carbone fossile, che divenne poi una delle grandi ricchezze dell'Inghilterra, non era usato nell'industria e non lo fu per molto tempo, fino all'inizio del XVIII secolo. A parte certe difficoltà tecniche facilmente superabili, vi era soprattutto contro il carbone un'antica ostilità. Da secoli, l'uso del carbone come combustibile era osteggiato per motivi che oggi noi chiameremo ecologici. Si diceva che il carbone, bruciando, emetteva fumi sgradevoli e velenosi, il che è vero. Il suo impiego per il riscaldamento domestico era vietato, al punto che il re Edoardo I, all'inizio del XIV secolo, impose addirittura la pena di morte contro coloro che bruciavano il carbone. L'ostilità contro il carbone durò ancora per un paio di secoli, fino all'epoca di Elisabetta I. A prima vista tutto ciò può sembrare ridicolo, ma se si approfondisce il problema si trova la spiegazione, che vale la pena di citare come curiosità storica. Per riscaldare le case e soprattutto i castelli, si impiegavano dei focolari che erano senza camino. Il fumo usciva dalle commensure delle pietre del focolare e da quelle che costituivano i muri delle stanze e del soffitto. Più tardi qualche ricco signore adottò un camino di ferro, ma era questo un materiale molto costoso e quindi dell'impiego limitato, fino a quando non fu introdotto un nuovo materiale con il quale si potevano costruire delle vere canne fumarie, che scaricavano i fumi sopra il tetto. Questo nuovo materiale era il mattone cotto al forno. E l'ascoltatore non sorrida. Il mattone cotto, inventato dai lontanissimi Sumeri e largamente impiegato dai Romani nella loro architettura e fabbricato dai Romani nella stessa Inghilterra, era stato dimenticato dopo che la cultura romana fu cancellata dalle numerose ondate di barbari che avevano sommerso il paese e che costruivano le loro rozze abitazioni in legno all'inizio e poi in pietra. Parecchie strade romane divennero delle cave di pietra. Dopo una pausa di parecchi secoli, ricominciò la fabbricazione dei mattoni cotti. Si costruirono degli efficienti camini e il carbone fossile venne accettato ed adottato da tutti.